Trasmissione perché ormai sono le 15:10 e no, 15:05 abbiamo passato
sì, siamo leggermente in ritardo.
Allora, tanto chi doveva registrare è già in ascolto, no? Allora, lascio, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmigiano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica.
E poi internet c'è sempre tutto.
C'è sempre tutto e un'altra cosa, ricordate che sono meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. Adesso però lascio la parola a Francesco che deve dire una cosa importante a tutti i nostri radioascoltatori.
Sì, soprattutto gli amici della zona di Treviso. Io purtroppo la notizia l'ho sentita di corsa, stavo appunto partendo, l'ho sentita su canale 5, sulla zona di canale 5 e sono andato subito su internet a verificare se la tribuna di Treviso la riportava. Comunque la notizia che ho sentito appunto su canale 5, chiederò a tutti quanti gli amici della zona di Treviso, anche gli amici che sono scritti alla mailing list, di andare a recuperare informazioni o se i quotidiani ne parleranno. La canale 5 oggi ha affermato nell'edizione delle 13, ha affermato che sull'ordine della procura di Rovigo a Treviso sono stati arrestati, e avete bene orecchie, due sacerdoti e una suora per circonvenzione di incapace, per aver sottratto alcune decine di milioni a un vecchietto di Rovigo. Cioè non è più il caso isolato o singolare di una persona che si può dire questo è impazzito. Implica tre persone che c'è già una situazione a delinquere per la legge italiana. Tre persone sono sufficienti.
Tre persone sono sufficienti. O il fatto che... comunque è grave
il fatto che in un'inchiesta non venga coinvolto un soltanto un sacerdote ma ben due sacerdoti e una suora implica anche la notevole gravità della cosa ed implica anche un coordinamento di questo.
Allora sì, non è che si fanno dei commenti, cioè Francesco ha sentito questo e noi chiediamo alle persone di raccogliere quelle che sono le informazioni relative a questo caso.
Sì, perché l'annuncio l'hanno fatto verso la fine di Canale 5, cioè proprio verso l'una, proprio verso il termine della trasmissione, il telegiornale, e danno queste informazioni appunto, ordine della procura di Rovigo, due sacerdoti e una suora di Treviso.
Se qualcuno ha seguito le trasmissioni nostre di giovedì scorso, noi ci eravamo incazzati a sangue per quel discorso che era uscito dalla tribuna di Treviso, di quel convegno misterioso fatto, pseudo misterioso, perché a questo punto non era neanche citato chi lo aveva organizzato, chi erano i relatori, cioè non c'era assolutamente nell'articolo in cui si lanciava questo allarme 7 e ci si accorge che chi circuisce incapaci o persone bisognose a sto punto i preti e guarda caso proprio di Treviso cioè, per cui effettivamente alzate molto le orecchie rispetto a, anche a questo avvenimento, perché non vorrei che questo avvenimento non fosse proprio legato a quello che è successo, a quello che è successo con la tribuna di Treviso e con l'articolo che è stato fatto. Naturalmente è tutto da verificare, non è che si dice una cosa che è quella, però stranamente le cose si stanno sempre più avvicinando, cioè acquistano un significato. Chiaramente la verità è compito della magistratura stabilirla, però è chiaro che quando cominci a avere 2, 3, 4 coincidenze, qualche giudizio comincia a farlo e qualche quesito te lo poni, cioè non è più la nostra rabbia davanti a un avvenimento che doveva essere denunciato alla magistratura e che non è stato denunciato alla magistratura col pericolo che quell'avvenimento manifestava, ma guarda caso è invece un avvenimento reale in questo caso su cui la magistratura sta agendo, per cui anche se la magistratura dovesse accertare una valenza diversa delle responsabilità, è chiaro che il fatto è esistito, cioè il fatto è successo, dopodiché staremo a vedere la qualità del fatto, com'è e tutto il resto, però legare quello che era quell'articolo con quell'allarme terribile lanciato a livello sociale,
gravissimo.
Una banda di 30 persone che sequestra donne, stuprano, stupro di gruppo eccetera, cioè, è una roba gravissima insomma, con un avvenimento del genere che fatalità viene fuori ad opera di persone che hanno lanciato quell'allarme probabilmente, o comunque di quell'ambiente,
o che hanno collaborato, che condividano anche il tipo di allarme,
insomma chiaramente sembra che ci sia questa matassa. Noi speriamo che la magistratura si interroghi in maniera importante sulla questione, anche perché creare allarmi sociali inutili oppure nascondere dei pericoli veri non è né interesse dei magistrati, non è interesse nostro e non è interesse nemmeno della legge, per cui è chiaro che noi abbiamo tutto l'interesse che le cose vengano chiarite anche perché se per caso avessero fatto quell'articolo, Francesco, ti giuro, guarda, per coprire robe di questo genere, guarda, un anno passo, ma a dirgliene le cose da crude.
Beh, sai, un certo uomo politico italiano, Giulio Andreotti, diceva, fa, a pensare male si fa peccato, ma spesso si azzecca la verità. No, non l'ho detto io, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto un politico italiano, e di conseguenza, conoscendo bene, tenendo conto che con Giulio Andreotti è sempre vissuto dall'età infantile in Vaticano, proprio dal Vaticano, probabilmente certi meccanismi li conosce bene, insomma. Perciò a pensare male si fa peccato, vabbè che per noi il peccato non esiste, però diceva spesso si azzecca la verità, e sarebbe quasi da pensare male di un simile avvenimento, di una coincidenza, di un fatto così vicino, anche perché un'indagine del genere che porta al coinvolgimento di così numero di sacerdoti, di religiosi, non è certo un'inchiesta che passa sotto le gabbie di certe informazioni che certi ambienti non la sappiano, perciò qualcuno può anche pensare, volendo pensare male o essere cattivi, di mettere su una cortina fumogena, di creare o di deviare qualcosa. D'altronde, sai, non sarebbe le prime volte che queste cose succedono, insomma, cioè nel senso che la storia criminale del cristianesimo ci ha sempre insegnato a questo, che si inventa tutto pur di salvare la santità del cristianesimo.
Comunque noi ci auguriamo che ci sia un intervento dei magistrati, prima di tutto per reprimere i reati che ci sono, reprimere i reati che ci sono, qualunque sia la natura del reato, e qui dobbiamo naturalmente contare su un senso di giustizia e di imparzialità del magistrato, su questo non ci possiamo fare niente, ma quello che ci auguriamo come azione della magistratura è un intervento deciso affinché l'uso della stampa per diffamare, per infamare, per costruire allarme sociale cessi immediatamente, e cessi immediatamente tutta quella micro azioni criminali che vengono fatte anche nei nostri confronti, proprio per impedirci di diffondere il pensiero, perché alla fin fine creare allarme sociale non è gratuito, ha una funzione fondamentale, cioè alla destabilizzazione della nostra Costituzione. La destabilizzazione della nostra Costituzione significa impedire quelli che sono i diritti costituzionali, che dopo sono dei doveri per le istituzioni di far rispettare, e impedirli nel loro esercizio e nel loro sviluppo, significa immiserire l'intero tessuto sociale, significa far passare la truffa e l'inganno. Ora, se effettivamente chi ha in mano il mezzo di informazione può dare priorità ad alcune notizie o ad altre notizie, non può assolutamente diffondere notizie false, artificiose o pompate in maniera esagerata per dare un suo scopo, raggiungere un suo obiettivo. Bene, Francesco, speriamo che tutti i radioascoltatori di Treviso stiano attenti alle notizie
e soprattutto gli amici, quelli che sono iscritti alla mailing list, che si collegano su internet, e se hanno informazioni in merito e hanno qualcosa, mandano un messaggio in mailing list, che così possiamo anche approfondire la cosa e possiamo anche trarre dei legami, delle analisi del fatto di questo problema.
Allora, andiamo ancora avanti un altro discorso. Vi ricordo che il 21 dicembre abbiamo il nostro 13° dibattito sulla Via della Stregoneria, 13° dibattito che tratta dello scetticismo, parleremo dello scetticismo come atteggiamento all'interno della vita sociale, perché come sapete abbiamo esaurito quelli che sono i temi dell'essere umano all'interno dell'essere natura, e adesso affrontiamo l'essere umano all'interno del sistema sociale. Abbiamo già parlato precedentemente sull'altro incontro del chiederci il perché delle cose, no, sì, di chiederci il perché delle cose, e su questo incontro parliamo dello scetticismo e poi continuiamo con il giudizio di necessità, continuiamo col chiamare le cose col loro vero nome, continuiamo con la follia controllata fino a esaurire l'intero ciclo di stregoneria. Ho fatto 13, questo è il 13° incontro, sono 20, per cui altri 6 incontri, altri 8 incontri, e praticamente esauriamo il ciclo. E alla fine del ciclo cosa facciamo? Alla fine di questo ciclo tutte le persone che hanno partecipato con una certa continuità, cioè saltando magari uno o due dibattiti, hanno praticamente tutte le informazioni su che cos'è la stregoneria. Dopodiché praticare la stregoneria è affare loro, cioè appartiene alla loro libertà e al loro modo di affrontare la vita e alle loro scelte nella vita. Per cui noi... diamo quello che è la stregoneria, diamo gli elementi, diamo i concetti, cerchiamo anche di dibatterli, di mettere in luce qualche aspetto più, più appetibile che non altri, insomma, nel senso che possa essere utilizzata, però dopo appartiene alla libertà delle persone, cioè le persone sono loro, il loro potere che deve praticare le cose, niente più da qui non possiamo fare, no?
Esatto,
non possiamo
infatti
trasformare le persone, possiamo fornire degli strumenti e basta, dopodiché.
Sì, beh, poi c'è sempre l'invito a tutti quanti gli ascoltatori che se vogliono essere tenuti in contatto, informati, c'è sempre il discorso di internet e delle varie mailing list ormai di tutti quanti le aree che si sono create, che sono sempre dense di informazioni e anche utili, perciò esiste anche lì la possibilità di rimanere in contatto. E io appunto allora ricordo anche un altro appuntamento che non c'entra niente con questa trasmissione, perché viene creato da un gruppo di amici cui ci sono delle dovute differenze, che però essendo un'iniziativa culturale di un certo tipo che va di fuori di certi schematismi, noi riteniamo sia importante ricordare. Allora, organizzato dall'Accademia Studi Tradizionali Hermes, domenica 9 dicembre alle ore 15 a Chiupano, Vicenza, a Palazzo Collerere, c'è una conferenza testimonianza di un incontro tra Occidente e Oriente. E la conferenza appunto sarà presente uno studioso di civiltà indù vissuto parecchi anni in India, che ha creato una comunità asimirica dei Cavalieri del Sole. Sottolineo che l'iniziativa non ha legami con questa trasmissione né con l'istituto, esiste solo un rapporto di amicizia con queste persone, e visto che hanno un'iniziativa che è interessante, io sarò presente, saranno presenti anche altri membri dell'istituto e altri amici. Quando le cose non ci piaceranno interverremo e faremo le nostre critiche, però l'importante è sempre aiutare chi cerca di creare delle situazioni che non sono legate a un discorso di intolleranza o di limitato o di fanatismo. Perciò noi li incoraggiamo, logicamente fra noi e loro esistono delle differenze, e queste differenze verranno fuori se si saranno manifestate anche durante il dibattito. Perciò io do appuntamento, oltre che all'incontro nostro appunto programmato per il 21 di dicembre, per l'incontro appunto a Chiupano il 9 dicembre alle ore 15 a Palazzo Collerere, su testimonianza di un incontro tra Oriente e Occidente.
Bene, Francesco. Niente, allora oggi chiudo il discorso con i piccoli pezzi, quei pezzi che abbiamo messo su internet, e dalla prossima volta cominceremo il Gesù di Nazareth e l'infamia umana, parleremo delle relazioni fra il Gesù di Nazareth e i farisei e vedremo come queste relazioni vengono ad incidere nel tessuto sociale. Ve lo farò, mi sembra di averlo già fatto qualche anno fa, no? Ancora sti discorsi, però siccome sembra che non siano ben chiari le attività criminali del cattolicesimo, quali manifestazioni della dottrina del Gesù di Nazareth e del Dio padrone, cioè del macellaio di Sodoma e Gomorra, è bene rinvagare, è bene ricordare tutto questo prima di fare altre cose. In questo momento vi ricordo che su internet, per esempio nei gruppi di discussione, sto mandando dei commenti agli inni orfici. Ne abbiamo mandati 17 inni, no, 16 inni.
Ma non abbiamo avuto tempo di contarli.
Comunque abbiamo mandato 16 commenti a 16 divinità e a 16 modi che avevano anche i neoplatonici di leggere le divinità, perché chiaramente è un modo tutto loro di leggere le divinità. Ricordatevi che le divinità dell'antica Grecia, ogni scuola filosofica dava un significato diverso all'essere divino o alla rappresentazione divina, per cui ce n'è un pateracchio, cioè c'è una quantità enorme di cose nelle quali lavorare in mezzo. E oltre a questo sto lavorando anche a mettere a punto le differenze fra la stregoneria, il paganesimo politeista e il buddismo, e mi sono fatto un bel mazzo, però sono quasi arrivato alla fine. Nel senso che ho fatto l'analisi delle quattro grandi verità del buddismo, ho fatto l'analisi dell'ottuplice sentiero, ho fatto l'analisi le quattro basi del potere, ho fatto l'analisi delle cause, della sequenza delle cause che portano all'esistenza, che portano al dolore, chiaramente. E sto per iniziare l'analisi delle otto liberazioni, che va a concludere chiaramente il discorso. Anche questo viene fuori un libro, perché quello che volevo fare, volevo fare una piccola email di risposta a un amico, e dalla piccola email di risposta all'amico viene fuori quasi un libro, insomma. Per cui, Francesco, faccio il concetto di uguaglianza come atteggiamento religioso trasferito nella società civile.
Sì.
Ma Tu hai materiale? Sei pronto oggi?
No, io sì, ho materiale, ma parlerò degli ascoltatori di una piccola scoperta che abbiamo fatto proprio la settimana scorsa assieme ad altri amici di un autore che sicuramente faremo di tutto per cercare di recuperare il più possibile del suo materiale, proprio perché io ho avuto tempo di leggerlo poco ed è un autore che tra l'altro volutamente per me l'hanno silenziato. È un autore dell'inizio del 1900, molto curioso, molto simpatico, comunque ne parleremo
benissimo,
dopo.
Benissimo, perfetto.
Anzi, e do il nome, si chiama Giorgio Quartara, e se andate a cercare su internet non trovate assolutamente niente, tranne qualche negozio di antiquariato che vende i suoi libri. Ha scritto parecchie cose, noi abbiamo recuperato per maniera fortuita un suo testo e dobbiamo dire che è un autore che merita, insomma.
Bene, parleremo anche di questo dopo. Allora, quello che vi parlo invece è il concetto di uguaglianza come atteggiamento religioso trasferito nella società civile. Questo scritto è stato elaborato in risposta ad un'email di un amico della lista di discussione pagana. L'amico manifestava il proprio disappunto per il concetto di uguaglianza che faceva risalire alla Rivoluzione francese, in quanto quel concetto, secondo la sua interpretazione, era un concetto innaturale sia nelle relazioni umane che nelle relazioni all'interno degli esseri della natura. Di fatto, diceva, il concetto di uguaglianza finiva per discriminare tutte le diversità appiattendole su un unico modello, quello monoteista. Questa è una delle critiche che spesso si rivolge alla Rivoluzione francese, dimenticando che fu una rivoluzione in senso civile e sociale e non la modificazione del sistema religioso, che pur modificandone alcuni aspetti e condannando la sua interferenza nella vita civile, manteneva la struttura dogmatica della sua rappresentazione. Sistema religioso, si parla naturalmente di quello monoteista. C'è una confusione di atteggiamenti nei confronti dell'uguaglianza che derivano dalle imposizioni dottrinali cattoliche e dallo specifico sentire e intuire degli individui. Per troppi secoli la struttura sociale era emanazione del cristianesimo. Il cristianesimo decideva e determinava la struttura sociale delle diverse nazioni, al punto tale che erano le gerarchie religiose ad accettare questo o quel re, questo o quell'imperatore. Gli esseri umani hanno finito per pensare in termini di cattolicesimo anche quando guardavano alla vita civile. Quando la Rivoluzione francese tentò di imporre il concetto di uguaglianza in riferimento alla disuguaglianza come concepita prima della Rivoluzione francese, si pensò che la guerra di pensiero dogmatica e dottrinale fosse conclusa. In realtà era appena incominciata. Il cristianesimo, che determinava la disuguaglianza sociale, continuò a manifestare il concetto di disuguaglianza parlando anch'esso di uguaglianza. Per il cattolicesimo, il concetto di uguaglianza è manifestazione dell'uguaglianza fra gli esseri umani sotto il dominio di un altro essere umano a parità di gerarchia, dove l'essere umano superiore alla gerarchia altro non è che manifestazione del Dio padrone e tutti gli esseri umani devono sottostare ugualmente in ginocchio davanti a lui. Questo concetto di uguaglianza, proprio del cattolicesimo, viene calato all'interno dell'individuo, privando l'individuo del proprio potere di essere, delle proprie capacità di incidere sulla propria esistenza, di progettare la propria esistenza, di costruire la sua vita e di apportare doni al sistema sociale nel quale vive. Tant'è che ogni volta che un problema veniva risolto, una guerra conclusa, la Chiesa Cattolica privava di onori chi aveva risolto la contraddizione, pregando il suo Dio, affermando che era stato il potere di quella persona, che non era stato il potere di quella persona o di quelle persone a risolvere la situazione, ma essi avevano agito grazie al dono che il suo Dio padrone aveva dato loro. Loro erano uguali a tutti gli altri uomini, ma il suo Dio le aveva utilizzate come strumenti, dando loro delle capacità. Proprio per privare gli esseri umani del potere di essere che da essi emerge, la Chiesa Cattolica ha elaborato il concetto del peccato di superbia, il cui scopo era umiliare chi aveva coscienza e consapevolezza, affermando che quella coscienza e quella consapevolezza non l'aveva costruita lui col suo lavoro e le sue scelte, ma gliel'aveva data il suo Dio padrone, e pertanto doveva essere umile, modesto, schivo e ringraziare il suo Dio. Si umiliava chiunque esprimeva se stesso, perché nell'esprimere se stesso affrontava le contraddizioni del mondo, risolveva i problemi sociali, impedendo, secondo i cattolici, al loro Dio di intervenire a piacere. In realtà, quando un individuo agiva manifestando se stesso, metteva in discussione il diritto naturale della gerarchia di costringere gli esseri umani uguali sotto sé. La proclamazione a divinis della gerarchia cattolica contro Galileo Galilei va in questa direzione. Si doveva condannare, umiliare e sottomettere chi, sviluppando il proprio potere di essere, osava chiedersi il perché delle cose e cercava una soluzione diversa da quella funzionale a rendere gli esseri umani uguali in ginocchio davanti a sé. Da qui, in questo secolo, è stato elaborato un concetto propagandistico che accusa di razzismo chi afferma che gli uomini non sono uguali. Questa propaganda omette di dire come, dove, quando e rispetto a chi si esercita questa uguaglianza, proprio per nascondere la disuguaglianza attraverso la quale il cristianesimo tenta di umiliare e sottomettere gli esseri umani. C'è una confusione di fondo che viene spacciata come razzismo e antirazzismo. Da un lato ci sono le leggi civili di una nazione o di enti sovranazionali. Queste leggi devono garantire le uguali opportunità per tutti i membri e la loro uguaglianza all'interno dello Stato civile. L'uguaglianza civile è il senso della Rivoluzione francese, che non ha nulla a che vedere col principio di uguaglianza propugnato dal cristianesimo e ripreso sia dal nazismo che dai paesi che si dichiaravano comunisti nell'est europeo e dalle democrazie occidentali. Mentre il principio promulgato dalla Rivoluzione francese consisteva nell'abbattere chi pretendeva l'uguaglianza considerando se stesso gestore di quest'uguaglianza sottomessa, la Rivoluzione francese dal punto di vista dottrinale chiude il ciclo col taglio della testa al Dio padrone nelle vesti del suo rappresentante in terra, il re. Il cristianesimo, nelle vesti del pazzo di Nazareth, propugna l'uguaglianza del gregge in ginocchio davanti a lui. Mentre nel concetto manifestato dalla Rivoluzione francese la diversità soggettiva culturale, regionale e dei singoli adattamenti che il linguaggio cristiano chiama razze sono arricchimenti e manifestazioni dell'uguaglianza sociale, nel cristianesimo e nel nazismo sono le diversità che devono essere distrutte in quanto tutto deve essere appiattito a livello più basso culturalmente concepibile, in quanto solo ciò che è appiattito a livello culturale più basso culturalmente concepibile può consentire l'intervento della divina provvidenza. La diversità culturale diventa ricchezza soltanto nell'uguaglianza civile. L'uguaglianza civile costringe le persone di un ceto culturale a confrontarsi con un altro ceto culturale attraverso la manifestazione della propria cultura, potendo essere sconfitti in quel confronto in quanto non protetti da particolari leggi di protezione civile. Il razzismo non è dato dal riconoscere o non riconoscere l'esistenza di diversità culturali di vari popoli. Il razzismo è tale nella misura in cui a uno di questi popoli vengono garantiti dei privilegi a discapito di altri. Privilegi che non sono volti a proteggere un'etnia in minoranza, tipo ladina, sudtirolese, ma a costringere in una situazione di selvaggio rispetto a un altro popolo o a un'altra formazione culturale. Dal punto di vista dell'espressione delle persone, al di là delle leggi, diventa un atto di razzismo quando un problema di qualunque tipo provocato da una persona non viene attribuito ad una persona, ma all'intera categoria culturale delle persone. Ad esempio, un albanese è sorpreso a rubare e dunque si alimenta la calunnia che gli albanesi rubano. Diventa come se un italiano ruba e tutti gli italiani sono ladri. Pensateci un po', eh? Diventa altresì manifestazione di razzismo nella cultura quando ad un fenomeno che si manifesta, l'albanese che ruba, non se ne ricercano le cause, ma le si attribuiscono alla persona come manifestazione di quel popolo. Per contro, le ideologie razziste, come quella cattolica, hanno un'ideologia di sottomissione, morte e distruzione, pur di garantirsi dei privilegi diversi da quanto uno Stato civile garantisce ad ogni soggetto giuridico. La setta cattolica, infatti, tende a mantenere dei privilegi separando se stessa dallo Stato civile per poterlo distruggere, imponendo alla Costituzione, che ne è la base costitutiva dello Stato, la struttura dogmatica dei cattolici, che viene imposta anche a chi non appartiene a quella confessione religiosa, e lo impone attraverso la forza militare che quello Stato è in grado di dispiegare. Il razzismo è attribuibile soltanto alla forma religiosa del monoteismo, che deve necessariamente attribuire a tutti i popoli attributi discriminanti nei confronti del popolo dominante. Il popolo dominatore attribuisce il proprio dominare alla volontà del Dio padrone e per fare questa volontà impone sottomissione. La cosa più tragica è che anche gli abitanti di quel popolo vivono la stessa discriminazione che viene esportata, dove la diversità interna è manifestazione di decisioni della società civile che a classi, a mestieri e settori di cittadini vengono riconosciuti per un verso o per l'altro degli interessi civili e dei privilegi nei confronti di altri. Questo non ha a che vedere col concetto di uguaglianza della Rivoluzione francese, ma è la diversità imposta dal Dio padrone quale manifestazione di se stesso e della sua onnipotenza per garantirsi che il concetto di uguaglianza sia imposto al bestiame che sta dominando, vedi la gerarchia all'interno del popolo eletto o all'interno dello Stato nazista. Al bestiame sottomesso è imposto di amare i propri nemici, essi stessi parte del bestiame, dal Dio padrone. Infatti si parla di pace sempre ai più deboli. Non si va da Bush a dire tu devi stare in pace, non si va da Osama Bin Laden a dirgli tu devi stare in pace, no, si va dai poveracci, dai disgraziati che magari si stanno facendo migliaia di chilometri con la roba sulle spalle, pace, 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 ma vedi andare anche a fanculo, insomma, tanto per essere chiari. Dal momento che dal punto di vista del cristianesimo l'uguaglianza non ha ragioni di essere per motivi civili, in quanto lo stesso Dio padrone in questo caso dovrebbe essere equiparato ad ognuno dei cittadini in quanto soggetto giuridico, viene imposta l'uguaglianza di ordine etico, morale, psichica, culturale attraverso la distruzione sistematica di ogni diversità. Il Dio padrone usa la diversità per garantirsi l'obbedienza e come strumento annienta di volta in volta chi indica come diverso, con forme di razzismo che possono essere quello di popoli diversi, di culture diversi, di credi religiosi diversi, di colore della pelle diverso, eccetera. Si hanno due strutture diverse di uguaglianza che vengono appositamente confuse per dominare gli esseri umani. L'uguaglianza di ordine civile, sociale, giuridica e l'uguaglianza rispetto al divenuto del singolo individuo in base alla sua cultura, alle sue scelte, eccetera. Se l'uguaglianza di ordine civile, sociale e giuridico è il fine della Rivoluzione francese, il fine della coercizione cattolica è l'uguaglianza degli individui come bestiame sottomesso. Non vengono, in questo secondo caso, riconosciute le diversità degli individui in base al loro impegno, all'oggettività nella quale sono nati, ai loro studi, alle loro scelte, alla loro intelligenza. L'individuo in se stesso deve essere distrutto e reso uguale al modello promulgato dal cattolicesimo quale miseria culturale e morale, perché solo in quel modo gli individui possono essere dominati, sottomessi e resi uguali in ginocchio davanti al Dio padrone. Dal momento che questo modo di operare suscita aberrazione nelle persone che riconoscono gli sforzi attraverso i quali si sono costruite, i cattolici imputano la loro attività di distruzione degli esseri umani non al loro pazzo profeta che insegna loro a mettere in ginocchio chi non si può difendere, ma alla Rivoluzione francese, all'illuminismo che ha consentito di rendere gli esseri umani uguali davanti alla legge, anche se i magistrati cattolici li vogliono uguali in ginocchio davanti a loro e sono per questo portatori di aberrazioni e atti sovversivi nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. Il concetto di uguaglianza della Rivoluzione francese era un concetto di uguaglianza civile, atto a proteggere la diversità e la ricchezza culturale. Quello del monoteismo è l'uguaglianza delle persone nella sottomissione e nell'appiattimento culturale. So perfettamente che quel concetto di uguaglianza è stato elaborato da uomini cresciuti ed educati sotto il monoteismo del Dio padrone e che proprio per essere stati educati in quel modo, nonostante la rivoluzione francese, hanno continuato a riprodurre i vecchi schemi. Per imporre il nuovo non bastano 3 secoli, figuriamoci 3 generazioni. So perfettamente quali sono stati gli sforzi della propaganda cristiana per far apparire uguali i 2 concetti. So perfettamente quali sforzi fa Wojtyla per considerare il razzismo cosa diversa dal cristianesimo, quando il nazismo e il cristianesimo sono la stessa identica cosa, come del resto è la stessa cosa la tecnica di gestione dello stato dei rapporti di potere al suo interno e le tecniche messe a punto dai gesuiti, quale elaborazione degli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra. Stalin insegna, e non c'è marxismo che tenga, lo stato può essere gestito solo come gli insegnano i gesuiti. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stragone, guardiamo l'Anticristo. Spero di essere stato chiaro, Francesco, ma a volte mi chiedo, sono abbastanza chiaro? No.
No, io vorrei aggiungere qualcosa sulla Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese rappresenta un evento che nessun storico può negare della sua importanza. Però noi dobbiamo anche comprendere che gli avvenimenti storici rappresentano più significati e più situazioni e aprono varie cose. Una cosa significativa, che appunto è molto importante, e l'aveva sottolineato anche Jung in una sua opera, che la Rivoluzione francese, al di là di una rivoluzione economica, di una rivoluzione politica, di una rivoluzione sociale, tutto quello che volete, ha rappresentato la prima rivoluzione religiosa dell'era moderna, cioè nel senso che con la Rivoluzione francese in corso, con quello che è avvenuto, per la prima volta è stato possibile concepire e pensare a rompere il contenitore del cristianesimo che ha portato l'Occidente o l'Europa ad essere annientata. Di conseguenza ha aperto degli spazi in cui le persone che erano alla ricerca di qualcosa non avevano più i limiti, non avevano più le limitazioni, non avevano più i contrasti, non avevano più l'orrore dell'Inquisizione cristiana che impediva di cercare qualcosa di alternativo, qualcosa di nuovo. E questo appunto è avvenuto e questo è stato fondamentale. Di conseguenza a molti può non piacere la Rivoluzione francese in se stessa. Qualcuno può dire sì, ha rappresentato l'affermazione della borghesia o ha rappresentato qualcosa di diverso. Invece, al di là di questo, all'interno di quello che si è manifestato, si è realizzata anche una possibilità di creare una struttura religiosa ben diversa. Per questo va riconosciuta l'importanza della Rivoluzione francese anche dal punto di vista religioso. Anche perché in alcuni aspetti la Rivoluzione francese anticipò un discorso di un ritorno al paganesimo o a delle forme pagane. Il fatto di dover ricercare delle forme mitiche, dei contenitori di significato o delle valutazioni delle cose, ben si pensò di utilizzare qualcosa che non fosse il cristianesimo, perché se si volevano aiutare i cittadini a diventare cittadini non si poteva certo proporre l'immagine del cristianesimo o del Dio dei cristiani o di Gesù Cristo. Di conseguenza si doveva cercare qualcosa che dava spazio in questo senso. E questo è stato proprio fondamentale per quello che rappresentava la Rivoluzione francese. Perciò la Rivoluzione francese giustamente è stata la prima rivoluzione anticristiana. L'importante poi è anche un'altra cosa, è che superare il fattore, cioè nel senso che non è sufficiente la negazione della religione cristiana per pensare di essere liberi, bisogna anche andare a demolire mito per mito, significato per significato, menzogna per menzogna quello che il cristianesimo ha costruito. E questa è un'opera che sicuramente la Rivoluzione francese ha iniziato ma non ha terminato e non poteva terminare. Sta a tutte le persone che hanno capacità, che hanno intenzione, che hanno volontà, che hanno conoscenza, di lavorare in questo senso. Soprattutto quello che può essere significato la Rivoluzione francese è la possibilità delle persone di dire le cose possono essere modificate, non esiste più un qualcosa di deciso, di rigido, di impossibile, ma se esiste una volontà, se esiste una capacità, se esiste un'informazione, le cose si possono realizzare e cambiare. Per questo è il valore così profondo che noi diamo alla Rivoluzione francese. Poi logicamente, come tutte le rivoluzioni, sono delle rivoluzioni incompiute, sono delle rivoluzioni che vengono tradite, ma questo è un altro problema, è un altro discorso.
Una rivoluzione fatta in quei termini è un attimo, cioè è un botto, un'esplosione. Sì. Per cui prima che gli uomini, quell'esplosione può mettere in moto i cambiamenti, ma i cambiamenti avvengono in centinaia d'anni, capisci? Per cui la Rivoluzione francese è un punto di riferimento, ma non è il cambiamento dell'uomo, è il cambiamento di una struttura sociale e di nuove idee. Dopodiché, prima che le idee entrino nell'uomo, ce ne vuole.
Sì, ma sai, esistono, io ho sempre pensato che le idee abbiano anche una propria vita e che viaggiano anche come sé stanti. Ad esempio, è uscito un libro di un autore che è Fernando Savater, che si chiama Degli dei e del mondo, mito e natura delle cose. E Savater afferma, fa: devo riconoscere i miei dei perché gli dei mi riconoscono come loro. Cioè, è un autore con cui non ho nessun contatto, in cui lui ha sviluppato un certo concetto ed è entrato in contatto con questo. Soprattutto, appunto, ha fatto un'affermazione importante. E questo mi voglio anche ricollegare, beh, se deve aggiungere...
A parte questa
citazione, appunto, fatta di Savater, che è un autore contemporaneo, parliamo di una piccola chicca che abbiamo scoperto più recentemente io e altri amici. Si è venuto fra le mani un autore che si chiama Giorgio Quartara, di cui sappiamo ben poco. Ci è arrivato un libro che si chiama La donna e Dio. È uscito nel 1934 in Francia e è stato tradotto nel 1944, con estrema fortuna nel periodo storico, in Italia. Allora, questo è un autore che, tra l'altro, sulla prima versione sulla Treccani non si trova neanche citato. Ha fatto delle ricerche alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e risultano come minimo una quindicina di libri che lui ha pubblicato dal 1910 al 1945-46. Benissimo, noi abbiamo avuto solo questo libro. E in questo libro, che parla appunto della donna e Dio, c'è appunto tutto quanto nell'indice, si possono scorrere delle cose significative. Lui parla del cattolicesimo e dei protestanti nella politica, della Bibbia, la donna nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, parla delle encicliche cattoliche sul matrimonio, parla della donna nel Corano, la donna nelle altre religioni. C'è un bellissimo capitolo, fa l'inesistenza di Gesù Cristo, uno sulla veridità della Madonna, uno sull'Eucaristia come antropofagia, uno che è significativo perché non dice gli orrori dell'Inquisizione, ma gli orrori cristiani della Santa Inquisizione. Parla della religione di Venere, perché alla fine lui conclude, cioè non è un libro anticlericale, perché la parola finale di questo libro dice soltanto Venere tu sei divina. Cioè, nel senso che anche se per me non ha avuto successo in Italia neanche come anticlericale, perché alla fine aveva un animo pagano, perché il suo ricollegarsi proprio al discorso di Venere è fondamentale. E poi appunto fa tutta quanto un'analisi anche di alcune leggi che sono state imposte, agli stati europei dal discorso del cristianesimo. Io vorrei, ad esempio, cominciare per dire di come aveva la percezione questo autore della criminalità e della pericolosità del cristianesimo per quanto riguarda la politica. Nel suo capitolo sull'inizio del cristianesimo, di Gesù Cristo, dice, fa: che attendono i governi d'Europa e d'America ad applicare la stessa sorte ai più ostinati cattolici che non rifuggono dal predicare la persecuzione ai propri oppositori e che pur di trionfare hanno appoggiato qualunque criminale avido di potere? Cioè, lui stesso si rendeva conto della distruzione che avrebbe portato a ogni società. E una cosa che è molto bella, che varrebbe la pena di leggere tutto, nel suo libro dice: sia o non sia morto realmente in croce Gesù Cristo, sia o non sia esistito come un personaggio storico in entrambi i casi, realtà o finzione, storia o mito, si deve giudicare il Messia nella pittura che di lui hanno le favole dei quattro evangelisti e negli atti di sesso quasi di quella pittura in mancanza di fonti più serie. E lui prosegue: ne risulta, sol che leggano i Vangeli, un tale figura di criminale in Gesù, cioè lui stesso definisce criminale Gesù, da rendere più che legittimo, se fosse esistito, il patibolo romano asserito nel Nuovo Testamento medesimo. Cioè, questo è un autore che scrive nel 1934 e dice chiaramente: traccia la figura, non l'ha scritto Claudio, non l'ho affermato io.
Non l'ho scritto io.
Esatto, dice: questo è un autore che dice Gesù Cristo è talmente criminale che se fosse esistito ben si sarebbe meritato il fatto di essere morto in croce per la sua predicazione criminale.
Ti assicuro che io quell'autore non l'ho mai sentito, giuro, ma credimi sulla parola.
A proposito di questo pena capitale, va ricordato che a Roma fu di una tolleranza religiosa estrema. Se quindi Roma perseguitò i cristiani, vuol dire che essi meritavano il castigo. I cristiani infatti nacquero con la promessa divina dello sterminio dei miscredenti ed attuarono il programma di perseguitarli con la violenza, come emerge dai libri di Giuseppe Flavio e di Giusto Tiberiade, di Tacito, di Svetonio e dalla storia che va da quei tempi ai tempi moderni. Se nelle strade i cristiani predicavano quel pugnale, come fanno anche adesso in quei paesi dove possono ciò, essi nel governo, attuarono subito la intolleranza. Il celebre dio di Costanza ordinava di passare per la spada quelli che non si convertissero al cristianesimo. Questa legge fu promulgata poco dopo che i cristiani avevano ottenuto la libertà di coscienza da Costantino e da Licinio, i quali però avevano lasciato una libertà uguale anche alle altre religioni. Né poteva, né può, né potrà mai essere diversamente da parte della superstizione più perniciosa, più odiosa e più svergognata di quella che ha proprio la Sacra Scrittura, la Bibbia. L'essenza del cristianesimo spiega la storia sempre identica, sempre ipocrita, sempre feroce della Chiesa, sia che ordini gli spasmi della Santa Inquisizione, sia che versi le lacrime delle vittime familiari. La comune dottrina chiarisce perché ogni setta è ugualmente sanguinaria, cattolici o protestanti. Di fronte all'intolleranza e ai massacri senza freno dei seguaci del Messia, i suoi cosiddetti martiri cristiani, effettivamente pazzi criminali, giustiziati dalla saggezza romana, furono pochissime, molto meno di quelli esagerati dai preti. E quando noi vi diciamo che, ad esempio, è sempre terrificante il discorso anche del cristianesimo, lui fa anche un bel accenno, visto che siamo in un periodo di presepi. Adatta alla venuta del figlio di Dio la similitudine del ladro, ma la fine del mondo non si è avverrata all'ora più del prossimo ritorno di Cristo, e a quella generazione ne sono sedute tante in vana aspettativa. E invece il sangue e le lacrime previste dai romani sono stati sparsi ad opera dei cristiani e della distruzione dell'impero fino ad oggi. Il presepio sintetizza la verità rivelata dal Messia. Il credo è l'esatto emblema del verbo divino. Nel presepio la stalla rappresenta l'ambiente confacente a tanta elevata dottrina. Gesù bambino indica l'infantilismo del cristianesimo. L'asino riproduce l'ignoranza dei fedeli. Il bue effigia le qualità euniche dei preti, delle monache, dei frati. La mangiatoia esprime la rapacità ecclesiastica. Questa è, diciamo, la parte che io cito, che è la parte, diciamo, più divertente, però è già significativa il fatto stesso che questo autore non se la prende con la Chiesa. Dice: se esiste un messaggio criminale, il messaggio criminale viene a imitazione di Cristo. Questa imitazione di Cristo non è dovuta al fatto che questo Cristo sia esistito o non sia esistito, ma che qualcuno l'ha organizzata. E che se noi vogliamo liberarci, difatti lui fa un appello ai governi, dice: noi dobbiamo utilizzare il sistema delle leggi per impedire che i cristiani vadano a distruggere la società. Questo è un autore misconosciuto con un libro pubblicato in francese nel 1934. Cioè, noi non lo conoscevamo, lui stesso, da solo, e noi non conoscendolo, abbiamo maturato lo stesso pensiero. Che la pericolosità per la società, ma non solo per la società, ma per l'individuo, per la cultura, per il modo di essere, è la rapacità, è la violenza, è la criminalità del pensiero di Cristo.
Il problema è che il nostro pensiero è elaborato e si è avvicinato al suo, perché siamo partiti dal paganesimo, cioè siamo partiti a considerare la vita come importante per essere vissuta. E da quello abbiamo sviluppato tutto il resto, abbiamo incontrato gli dèi, abbiamo incontrato cosa distrugge gli dèi. E quando abbiamo incontrato cosa distrugge gli dèi, siamo chiesti che cosa, da dove deriva e chi la forma. E abbiamo visto questo orrore infame di questo lurido maiale, perché, cioè, uno che ti ordina di sgozzare, che non si mette in ginocchio, come puoi definirlo? Cioè, me lo spieghi, Francesco?
Sì, esatto.
Cioè, io non ho parole, cioè, quando io mi sono letto, io non ho avuto un'educazione, cioè mi hanno anche a me educato dal punto di vista cattolico, però non ho mai avuto un'educazione pesante come hanno avuto tantissime altre persone. Però quando io mi sono letti per riuscire a capire quali erano i meccanismi, io sono rimasto allibito.
Lui dice: chi vi è allevato fin da piccino più difficilmente se ne rende conto. Cioè, è una frase testuale di Giorgio Quartara.
Perché noi diciamo che i cristiani devono cessare di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra? Non è che lo diciamo così perché fa bene, perché fa figo. Perché chiaramente, se stupri i bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra finché sono piccolissimi, dopo sarà più difficile la loro ricerca della libertà. Perché è come le galline quando le tieni in gabbia. tanto più le tieni in gabbia, tanto più difficoltà avranno dopo a spiccare, sì, il volo e usare i grandi spazi. E questo è che, non, questo è che poi stuprare i bambini costringendo i ginocchi avanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è l'unico modo che ha il cristianesimo per farsi passare come religione. In realtà è vero che tutti in passato, quando parlavano di religione, parlavano del cristianesimo, però non è una religione, è un'associazione a delinquere che ha come unico scopo quello di costringere i bambini in ginocchio. Se non vengono costretti i bambini in ginocchio, nel giro di 3 generazioni non esiste più. Già oggi, esatto, sta perdendo tutto. Per cui, vabbè.
Sì, no, ma difatti, una cosa che appunto è anche strana, che questo autore che ha prodotto moltissimo, perché ad esempio questi sono l'elenco dei libri che sono alla, sì, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, non si è neanche citato, proprio perché lui non si è limitato a fare l'anticlericale, ma ha detto l'uomo non può opporsi al cristianesimo, deve riconnettersi. Lui diceva appunto, io mi riconnetto alla religione di Venere, al culto di Venere, cioè, ma era un qualcosa che implicava anche la capacità dell'uomo appunto di andare a venerare. Ma lui non ha fatto solo un lavoro di questo tipo, perché ad esempio se noi andiamo a scorrere quello che Giorgio Quartaro ha scritto ad esempio un testo che è sulle leggi del libero amore, ha scritto un libro sulla donna e Dio, ha fatto ad esempio, beh, legato anche antologicamente al periodo storico, viva il Papa o viva il Re, cioè tenendo il contrasto che poi esiste tra un potere laico e un potere statale. Ha scritto addirittura interi volumi sulla storia critica dell'articolo 57 del Codice Civile del 1865, che riguardava il matrimonio, cioè il fatto che dovesse il matrimonio rientrare nel discorso del rispetto civile, libero, che potesse fuggire dal dominio cattolico. E dopo lui è andato avanti con tutta una serie di libri, con una serie di commenti, cioè lui ha commentato addirittura le riforme del Codice Civile per quanto riguardava la famiglia, perché si rendeva conto che tutte quante le leggi che sono esistite tendevano sempre a ricondurre le persone a un discorso di sudditanza, esatto, a un discorso di dipendenza. E infatti lui non si è limitato appunto ad aspetti solo culturali, ma ha anche cercato di imbastire discorsi in questo senso. Addirittura ha scritto un testo che non è messo in italiano, che disse la schiavitù della donna sposata. Sì. Questo testo non è mai uscito in italiano, è uscito solo in francese, tanto per, cioè, per essere tranquillo, perché logicamente lui vedeva nel matrimonio prospettato dalla Chiesa Cattolica con il concetto cristiano il fatto che si andasse a ripetere la schiavitù, e lui dice la schiavitù della donna sposata. E certo questo comportamento, se uno, io mi sono avuto solo il libro appunto La donna e Dio, lui lo lega chiaramente all'epoca moderna, all'epoca in cui i cristiani, seguendo l'imitazione di Cristo, possono essere criminali.
Un appunto, visto c'è la donna sposata, faccio un inciso per tutti quelli che sono nella lista di discussione. A me mi stanno arrivando tutta una serie di email rispetto alla condizione della donna in Afghanistan. Allora io piglio queste email e le cancello tutte, perché non me ne frega niente, e vi spiego anche perché. Io e Francesco della questione in Afghanistan, delle donne in Afghanistan, sono 3 anni che ne parliamo.
Sì, ma anche di più forse.
Esatto, cioè, da quando sono arrivati i mujahideen, non i talebani, i mujahideen che arrivarono prima, noi ci incazziamo per la condizione sociale, per la condizione della donna, giusto?
Sì.
Quando a nessuno gliene fotteva niente, non gliene fregava niente a nessuno.
Io voglio ricordare un piccolo particolare, che quando i talebani andarono al potere a Kabul, sfumo fra i pochi a dire che una società telefonica americana aveva fatto un contratto di 20 milioni di dollari per la rete telefonica dell'Afghanistan, cioè non l'altro giorno o il mese scorso, ma già anni, quando loro salirono al potere.
Per cui cioè, non gli è mai fregato niente a nessuno. Adesso che c'è lo scontro, adesso viene fuori quanto è importante la condizione della donna in Afghanistan. Cioè, scusami, adesso che tutto il mondo se ne occupa, è chiaro che io cancello tutte quante le mail, mi va benissimo che tutto il mondo se ne occupa, cioè, sì, mi va benissimo che la situazione si risolva, però a quel punto io ho finito il mio lavoro, cioè nel senso che Migo portava avanti quello che dovevamo, mi e Francesco tipo radio, insomma, abbiamo fatto, beh, in Italia l'ha fatto anche altri, sì, però noi abbiamo fatto il nostro lavoro e qui il nostro lavoro cessa. Dopodiché è chiaro che ormai arriva i bombardieri, arriva gli eserciti, noi che cazzo ce ne fotte, cioè se fatti loro a sto punto. Però noi eravamo indignati per la questione in sé, per la questione in sé, sì, stessa, esatto, per la condizione sociale. Noi non avevamo nessuna speculazione dal punto di vista religioso, dal punto di vista economico, per questo, per cui noi cessa. Per cui quando mi arrivano le cose, fai solidarietà, io li mando a cagare adesso.
Sì, ma anche io vorrei ricordare una semplice cosa, che vabbè, si parla della condizione della donna in un paese appunto dell'Asia. Vorrei ricordare che in questi giorni è stato arrestato negli Stati Uniti un criminale che spediva finte lettere di antrace, ne ha spedito 580. No, 500.
Ah, 500.
E come emittente era l'esercito di Dio e spediva alle cliniche che praticavano l'aborto. E adesso mi chiedo, è forse peggio la condizione delle donne che si trovano in Afghanistan o la condizione delle donne che sono negli Stati Uniti, in cui addirittura le cliniche che vanno a applicare l'aborto sono costrette a essere vigilate da persone armate, esatto, e in cui i medici sono stati uccisi da queste persone? Sono meglio gli americani? Sono meglio i talebani? Io penso che nella gara del peggiore ben difficilmente potremmo dire qual è la differenza, perché esatto, pensate che negli Stati Uniti, faro della civiltà, esistono delle persone che hanno l'occupazione migliore di andare a uccidere dei medici che praticano, sì, l'aborto. No. Cosa sono questi? Sono migliori perché se sono protestanti, sono cristiani, sono cattolici, o sono criminali come i talebani?
Sì, no, ma non c'è una sola risposta da dare.
Cioè, no, io la metto lì come domanda retorica.
Quello che a noi ci interessa era questo, no? Cioè, era riuscire a far capire, sì, a sensibilizzare le persone. Adesso che la gente vuole occuparsi perché fa figo, fa bello, fa moda, mm-hmm, adesso non ci interessa più. Cioè, adesso io cancello, cioè, sinceramente. Cioè, cosa vado a dargli? Solidarietà per cosa? Mica sono venuti a darmi la solidarietà quando lo facevamo noi 3-4 anni, mm-hmm, fa, Francesco. Anzi, mm-hmm, anzi.
Sì, ma ad esempio basta pensare che, tanto per dire, quando noi siamo occupati ad esempio di Kalash, che nessuno ne parlava a livello italiano, c'erano state pochissime cose, benissimo, adesso ci sono grandi giornali settimanali tipo l'Inserto anche del Corriere della Sera, che ha dedicato intere fotografie, intere pagine ai Kalash, e che implica che le cose sono cambiate. Certo, queste condizioni sono condizioni che purtroppo si ripetono dappertutto. Esistono situazioni in cui in Occidente nessuno se ne occupa, nessuno ne parla, nessuno si dà da fare, anche perché esiste sempre il discorso che i monoteisti tendono sempre a coalizzarsi per creare situazioni sempre dannose. Cioè, non pensate, facciamo un esempio stupidissimo, che non è poi stupidissimo. Allora, esiste un paese che si chiama il Sudan. Il Sudan è un paese appunto islamico, fino a un certo periodo accusato anche di essere mandato
base di Bin Laden, sì.
Esatto, benissimo. Basta pensare che ad esempio esiste nella parte meridionale una guerriglia fatta da gruppi animisti strumentalizzata da cattolici. Benissimo, i cattolici cercano di aiutare questi ribelli del Sudan, però una piccola notizia riportata da un quotidiano dice: fa, nel paese vige la legge islamica, ma la classe dirigente studia dei comboniani. Cioè, la classe dirigente di un paese integralista islamico studia dei comboniani, e nessuno all'interno di un governo proclamato integralista ha da ridire che i comboniani formano una classe dirigente. Chiediamoci il motivo.
Sì, è come i gesuiti che formarono Stalin. Cioè,
sì, no, ma sai, cioè, tutti quanti vanno a parlare e dicono sì che esiste uno scontro di civiltà. Dov'è questo scontro di civiltà? Non esiste. Se vogliamo parlare, esiste uno scontro di civiltà tra la concezione del mondo politeista, pagana e della stregoneria, cioè, e quella del monoteismo, ma di tutti i monoteismi.
Nel sognare di stregoneria, per riuscire a sognare bisogna trovarsi le mani, no? Ma anche nella vita civile sarebbe necessario guardarsi un pochino allo specchio e chi siamo noi. Noi siamo persone che lavorano e che producono, che consumano soprattutto, e che devono morire senza rompere tanto le scatole. Si è chiaro questo, noi siamo solo che questo. Per cui guardiamoci un attimino in faccia quando cerchiamo di fare battute da come se noi dessimo dei giudizi da Dio o da altre cose. Noi in fondo siamo solo persone che si alzano la mattina, che lavorano, ma se uno avrà un ruolo un po' più potere, un po' meno potere, sarà un po' più chicca o meno chicca, avrà più stipendio o meno stipendio, però alla fin fine questo è il discorso. Cioè, stiamo recitando un ruolo che è all'interno del sistema sociale e siamo solo quello. Cioè, non è che siamo un padrone, non altri femo, né altri brigano, no, facciamo un cazzo, perché la quantità di fenomeni all'interno dei quali sono immessi è talmente vasta che noi all'interno di quei fenomeni ci perdiamo, anche se avessimo dei mezzi notevoli. Adesso non sto parlando di uno che ha 100.000 miliardi, ma sto parlando di una persona abbastanza normale, cioè una singola persona che anche abbia 10 miliardi o 20 miliardi, alla fine non incide su niente. cioè vabbè, può incidere in un suo ambito, sì, ristretto, molto, però non molto incide
molto, molto, molto ristretto, può incidere qualcosina, insomma.
Chiaro, se un Bin Laden ti arma, do 300.000 uomini, ti ha un esercito, ti ha un paese a 16 milioni di abitanti a disposizione, ti ha parti che si butta con l'aereo, chiaramente la sua incidenza è maggiore, però noi come persone, guardandoci noi, non siamo niente, chiariamocelo questo, insomma.
Sì, ma vedi, soprattutto il problema è sempre quello, che le persone educate da una cultura monoteista dicano: io posso fare perché rappresento la parte di Dio, cioè nel senso, e questo è proprio il problema che il monoteismo ha creato, il fatto che, sai, giustamente qualcuno ha sollevato proprio che, e questo è proprio il problema del monoteismo, perché il monoteismo insegna a dire: noi siamo simili a Dio. È uscito proprio un articolo non tanto tempo fa, appunto, che parlava della Cabala o di tutte quante le altre castronerie religiose, in cui diceva: nel mondo misterioso dove Dio è uguale a noi, cioè, ma si parla, non è che dove noi siamo degli dèi e dove sono altri dèi che agiamo, no, dove l'uomo è uguale a Dio, cioè, ma uguale al Dio dell'Antico Testamento, al Dio dei monoteisti, in cui il Dio può far tutto. E noi, se impegniamo la nostra esistenza, la andiamo a sprecare, la andiamo a utilizzare, a seguire l'assurda teologia, a seguire gli assurdi predicozzi, a pensare ai peccati che questo Dio ci andrebbe a proporre, alla fine, obbedendo, sottomettendoci, possiamo assomigliare a Dio. Logicamente, qual è il modello di Dio a cui ci rifacciamo e vogliamo diventare? È un Dio sostanzialmente criminale, insomma. Cioè, poi, sai, per noi occidentali esiste un sistema ancora più elegante di quello di essere terrificanti e criminali seguendo l'imitazione di Cristo, cioè usare una parvenza di debolezza o di vittima per creare nuove vittime.
Esatto.
Cioè, perché con la scusa che io mi sacrifico per voi.
Fare la carità. A proposito, ricordatevi, non sovvenzionate nessun sistema caritativo. Se voi date 10.000 lire, gliene va, sì e no, 3 o 4 lire. Cioè non serve assolutamente, serve solo per mantenere in piedi delle strutture di controllo delle persone. Per cui non date soldi per i sistemi caritativi. Se proprio volete dare dei soldi, ce li date a me e a Francesco, che noi ce li mangiamo. Cioè,
o se volete darli a me, dateli a Radio Gamma 5 che mette a posto il ripetitore.
Ecco, al limite, date a Radio Gamma 5, che sapete che gli date 100.000 lire e Radio Gamma 5 100.000 lire spende. Cioè, però non date però per i caritativi a delle strutture. Ho detto, male che vada, dateci a me, Francesco, esatto, che ce li mangiamo proprio. Cioè, andate tranquilli.
No, lo garantiamo, andate tranquilli.
Però garantiamo che ce li mangiamo. Per cui non date soldi a strutture caritative. Chiaramente vi toglieranno il cuore con le immagini, parleranno sui vostri sentimenti, vi diranno: ma come siete buoni, eccetera. Vi tortureranno a livello emozionale, specialmente sotto Natale, perché sarà veramente una tortura.
Beh, già hanno cominciato con la pubblicità a favore dei poveri preti che aiutano, cioè già hanno cominciato col discorso emotivo, perciò.
Se voi avete soldi in più, dateli a me e a Francesco che ce li mangiamo, o a Radio Gamma 5 che sistema antena, che forse è meglio che non ce li mangiamo noi. Comunque va bene così. Mi raccomando, non sostenete cose caritative, sostenete soltanto delle strutture di distruzione, di odio e di morte. Perché un aereo che voi lo pagate 2 miliardi per portare gli aiuti in tanta miseria, dovete tirare su almeno 2 miliardi e mezzo per pagare 2 miliardi l'aereo e mezzo miliardo che arriva fin là. Con l'aereo invece portare la roba, anche a portare le bombe, la stessa identica roba.
Piano, poi non è detto che gli aiuti servono a essere degli aiuti.
Ma sì, volevo evitare questo. Ma diciamo
no, no, facciamo un esempio molto semplice. Cioè, visto che Claudio affronta questo argomento, gli aiuti molte volte distruggono i paesi che vengono aiutati. Io voglio ricordare un semplice particolare, un semplice fatto. E ci fu intorno agli anni 80, delle organizzazioni sindacali italiane cercavano di fare dei progetti di sostentamento di alcune zone del Senegal, cercando di finanziare, ove possibile, la costruzione di forni per la produzione del loro pane. Come sapete, noi siamo noi che mangiamo pane bianco. Queste organizzazioni investivano parecchi soldi per cercare di creare questi forni. A un certo punto questi forni non entrarono in funzione. Perché? Perché con la causa degli aiuti la gente trovava a prezzo minore e a buon mercato gli aiuti occidentali, si abituava a consumare il pane bianco dell'Europa e a questo punto rifiutava il discorso del pane fatto con il miglio o con la segala che loro utilizzavano. Soprattutto non trovavano più miglio, perché logicamente noi non mangiamo miglio. Noi in Occidente il miglio lo diamo ai canarini,
sì,
ma non ce lo mangiamo mica.
Non abbiamo l'abitudine.
Altre popolazioni mangiavano il miglio, il pane di miglio, e per loro era normale. Però logicamente quei poveri fornai che producevano il pane di miglio che veniva dalla loro cultura non trovavano più acquirenti, perché i loro acquirenti trovavano a buon mercato o gli veniva regalato il pane occidentale. E ora pensate bene cosa significa questo. Logicamente poi vi chiedete come mai sono andati senegalesi in Italia.
Sì. Perché li avete aiutati quella volta.
Cioè, non venite a lamentarvi perché ci sono i senegalesi qua. Certo, sì, che se il contadino che coltiva il miglio non trova da vendere al suo paese, non ha più gente, e se da lui non gli cresce il tipo di pane o di farina che possiamo produrre noi, cosa farà il contadino del Senegal che non può più coltivare la sua terra? Pensate che stia lì a morire di fame.
In Italia. E c'è il caso anche del Bangladesh,
sì,
quando scavarono i pozzi, trovarono l'arsenico, sì, il minerale di arsenico, e avvelenarono un sacco di gente.
Sì, ma io voglio ricordare un semplice particolare che è significativo del Bangladesh, che può sembrare quasi folcloristico. E certo che è inutile che noi ci commuoviamo e diamo i soldi a criminali come Madre Teresa di Calcutta. Basterebbe che alcuni nostri comportamenti fossero più coscienti. Tutti voi sapete, ad esempio, che il Bangladesh vive in una zona monsonica e nel delta del Gange, perciò è una zona anche paludosa. Benissimo, cosa è successo non pochi anni fa in Bangladesh? Che il governo locale ha dovuto mettere l'esercito a difendere le rane. Voi vi chiedete perché a difendere le rane? Perché noi occidentali richiedevamo le rane. E la gente che era lì sicuramente, pur di campare, andava a pescarsi le rane, le caricavano sugli aerei e ce le mandavano in Occidente a mangiare. E poi morivano di malaria. E allora il governo saggiamente disse che ha senso che io spenda miliardi per fare le vaccinazioni contro la malaria, quando sarebbero le rane che mangiano tutte quante le zanzare? E ha messo giustamente l'esercito a proteggere le rane. Queste sono cose molto semplici. Certamente che poi, logicamente, i missionari sono ben contenti che vi presentano i bambini o gli adulti che muoiono di malaria e vi vengono a chiedere: dateci i soldi perché noi andiamo a aiutare le persone che muoiono di malaria o che soffrono la malaria perché sono in condizioni pietose. Benissimo, ma pensate che certi comportamenti molto più spicci, molto più immediati, molto più semplici possono cambiare le cose in maniera radicale. Cioè, nel senso che non serve scaricarsi la responsabilità dando i soldi ai missionari cristiani che fanno poi altre tragedie, ma cercando di aiutare o di modificare i nostri comportamenti dove ci è possibile.
Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Partiamo,
sì,
Francesco.
Sì, andiamo via telefonate.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Salve Claudio.
Ciao
Paolo.
Ciao.
Fontani. Senta, prima che vi parlate della rivoluzione francese, no?
Sì.
La vera rivoluzione è la differenza fra il sentire e il credere.
Sì.
Senta Claudio, l'altra volta che ho sbagliato, e che ha ragione lui, non esiste le razze, esiste la razza umana, però esiste la differenza fra il sentire e il credere.
E anche la cultura, come lo interpretiamo, certo.
Sì, sono d'accordo. Allora, se mi permette, voglio un po' parlare del sentire. Perché qua crede ancora che i nostri progenitori greci fossero così imbecilli da pensare che Zeus lanciasse la folgore dall'alto dei cieli,
sì,
Dio.
Sì, come no.
Allora, quello che determina la differenza fra il sentire e il credere è la stessa cosa fra un pezzo di legno e un uomo dalla U maiuscola. È la differenza che determina da come un essere si pone nei confronti del mondo e degli altri, no?
Sì.
E allora, che faccio un esempio, no? Che se mai è successo a qualcuno di entrare su un bosco, su una selva, no? E di sentire delle energie misteriose, delle forze misteriose.
Sì, lo facevano normalmente gli altri.
E il nostro padre Omero, quelle forze misteriose, le energie misteriose, le ha sintetizzate in una sola unica figura. La grande Artemide, che lui chiama Artemide la casta perché viveva solitaria. però gli dice sempre Omero, se si adentra nella giungla, allora no, non incontrarla mai, perché allora diventa Artemide l'urlatrice, Artemide la leonessa. Pure posso farvi un altro esempio. Adesso è inverno, è freddo, no? Si chiappa l'influenza. Cristiani che sia l'ascolto, quando che avvi l'influenza, prova a pregare Gesù Cristo se ne salva dall'influenza. Ma tutti quanti dai sotto coperta e vi abbandonare nelle braccia di Ipnos, il sanno che sempre Omero chiamava. Ipnos, il dolce fratello di Canatos, il dolce fratello della morte che per un po' di tempo ci affranca, ci libera dalla vita, per poi restituirci ad essa. Anche per esempio lo stesso entusiasmo, fare una cosa con entusiasmo oppure no. Entusiasmo deriva dal greco en theos, che significa in dentro, e theos Dio. Dentro c'è Dio, c'è un Dio che lavora dentro di noi.
Sì.
C'è già un Dio in potenza dentro di noi. Allora, finché la scienza non riuscirà a spiegarmi cosa che è queste energie misteriose, queste energie come il sonno che ci ricarica le batterie, che ci fa guarire la influenza, la rapaia, tutte le malattie del mondo, le energie che si sente dentro un bosco, dentro una foresta, finché la scienza non sa spiegarmelo razionalmente, noi altri continueremo a chiamarli dei e divinità, come che li chiamava i nostri progenitori greci e romani. Scusami se vuoi alzare la voce, ma...
Scusami... Ti aspettiamo se mi fa piacere.
Allora concludo dicendo, ascoltatori cristiani, che è spuerosso a Franco e a Francesco, ricordate, se è spuerosso a Franco e a Francesco e a Claudio Simeoni, manca Marco. Voglio dire una roba, ma non voglio dirla.
Grazie Paolo.
Non voglio dirla, voglio dire chi spua addosso le proprie radici, la propria storia, la propria cultura.
Grazie Paolo.
Proprio di Natale, no?
Sì, sì, vabbè, sono Paolo.
Basta,
va. Grazie, a presto, sì.
Altro spazio di altri, grazie.
Ok, grazie.
E ascoltare Paolo è sempre un grande piacere,
sì.
Perché lui le cose le sente anche dentro, e quello che lui ha detto in relazione agli dèi, e mi aggiungo un'altra cosa, che anche se la scienza ti dice esattamente razionalmente come avviene il meccanismo, questo non è altro che un meccanismo che è espressione della divinità. Per cui noi, ben venga la scienza, ben venga il razionalismo, però il razionalismo non può mettere in discussione la presenza e la persistenza dell'oggetto, e la presenza e la persistenza dell'oggetto, grazie Franco che te me ne insegna questa, e so con che Franco sto parlando, e la persistenza dell'oggetto è manifestazione divina, pertanto che la scienza parli. E noi
sì, ma poi se il fatto che la scienza sia razionalità non interessa, noi lavoriamo in base al piacere.
Che
proprio
da un gerontocomio, sto qua che telefona.
Ciao.
Sai, questo è il classico comportamento cristiano di insultare qualcuno che esprime un proprio sentimento, la propria capacità e il proprio pensiero.
Ciao Paolo.
Ciao. Ho sentito filare veramente il vento, ho sentito veramente, come vengo un po' da fuori, sono stato in campagna con il cane, con l'ipo, con l'Alaska Malamut, ero in mezzo alla campagna, in mezzo alla natura fino a 5 minuti fa. E sentivo, percepivo quello che ha detto il Signore prima, e l'ho sentito come il sibilo proprio del vento, della montagna, della foresta, per parlare dell'aria, il parlare di quello che sta intorno. E di tutto questo la scienza non ti nega niente, quello è il bello. Perché che nega questo è solo la religione, non la scienza.
No, il monoteismo.
Esatto, comunque la religione. Io la chiamo religione perché
anche noi siamo
la religione è stata inventata, mentre la religiosità che ognuno ha dentro, quella non è stata inventata da nessuno, ce l'ha lui e basta. Io volevo per piacere che tu, Francesco o Claudio, mi spiegaste, mi parlaste un attimino della Kabbalah o Kabbalah, come si chiama, non lo so.
Vuoi un consiglio?
Speriamo che non sia una merdaccia. Piglia come butta via tutto.
Piglia e butta via tutto.
Ecco. No, perché non ho mai capito esattamente cos'è questa cabala.
È un altro modo per far fesse le persone.
Era mistica ebraica.
Ecco, quello di raggirare. Sì. Mentre, come ha parlato prima quel signore che non so come si chiama
Paolo.
Il nome.
Paolo. Ma ti ha anche salutato.
Ha parlato come il vento.
Ti ha anche salutato, eh.
Grazie molte. E ha parlato come il vento. E il vento non mente mai. Come l'azzurro, come le stelle, come il sole, come il circostante non mente mai. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao Gianpaolo. Sì, quello dicevamo appunto, la razionalità non è un unico modo qui affrontare la realtà.
Scusa, una parola solo al signore che ha dato la sua spiegazione dell'intervento di chi era Paolo.
Sì.
Ecco, volevo solo consigliarli, se ha tempo, perché penso ha adoperato anche delle parole un po' forbite, no?
Sì, ma guarda che è un grecista, comunque conosce il greco in ogni caso, come minimo, anche se sappiamo poco di lui.
No, ma dicevo quel signore che ha dato del matto a...
Quello che hai tenuto dopo.
Sì. No, l'imbecille, sì, ok.
No, in tutta coscienza, in tutta tranquillità, lo inviterei a leggere la storia della Chiesa, ma per quanto riguarda le crociate, l'inquisizione e la lotta alle eresie. Poi se vuole prendersi qualcosa sui papi, se proprio ha tempo e se non è ancora a digiuno, insomma, si prende anche qualche cosa sulla storia dei papi.
Quello che è intervenuto contro Paolo aveva letto la storia della Chiesa ed era un po' fedele.
Quello che è intervenuto contro Paolo ci doveva per il sentimento che ha Paolo, cioè per la sua percezione del divino che ha e che probabilmente l'ha sconvolto.
Sì, ma lui, gente così gli fa paura perché ha paura che venga in casa ad ammazzarlo. Invece ad ammazzare bambini, donne eccetera lo hanno fatto ma gente della sua risma che vada a sapere cosa hanno fatto e quindi prima
lo vorrebbero anche fare
no ma guardate, chiedo solo che si informi della storia della Chiesa qua.
Okay.
Dopo vedrà che ci penserà 10 volte prima di fare interventi anche lui del genere.
Speriamo.
Ciao.
Grazie.
In effetti ci sono certe persone, diceva qualcuno, che gli fanno rimpiangere di aver sempre combattuto tutta la vita contro la condanna a morte. Cioè effettivamente qualche volta non è esattamente così, chiaramente.
Sì, è una battuta, ma però certe volte
pronto?
Proprio queste...
Sì?
Sì, io volevo domandarti una roba. Quando che te parli di Gesù Cristo, che sapremo benissimo che viene fuori da una setta, no? Che ieri gli esseni.
No. Quelli che scrivono del Gesù di Nazareth, quelli che scrivono del Gesù di Nazareth vengono fuori dagli zelotti.
Ecco, appunto.
Ci sono alcune cose esseniche all'interno, però sono zelotti. Sono quelli della rivolta di Masada, quelli che pugnalavano la schiena delle persone, quelli che imponevano la loro religione.
Mi voglio domandarti che l'influenza che aveva su quel preciso periodo storico, su quel momento che avevamo Roma che comandava.
Non comandava Roma, e anche questa è una cosa non vera. In realtà era un protettorato molto particolare, quello di Gerusalemme, che non c'era l'esercito romano. Aveva un protettorato particolare, da quello che so. Cioè, nel senso che Gesiodo e altri, no? Cioè la dinastia erodiaca, che in effetti comandava. Ma i romani erano molto. C'era l'esercito, però non aveva il controllo civile del paese.
Ma siccome che per me, qui chi ha scritto praticamente i Vangeli, che ha scritto perché gli serviva scrivere.
Sì, quattro operazioni politiche sono.
È un'operazione veramente proprio politica.
Certo.
Perché gli ebrei in che momento hai che aveva bisogno di... Sti personaggi che gli ha scritti, evidentemente gli era legaico con qualche...
Si era legati all'organizzazione degli zelotti. Gli zelotti erano quelli che esaltavano l'ortodossia e avevano i miti di alcune guerre che erano avvenute poco prima, no? Cioè un centinaio d'anni in cui vennero cacciati degli invasori. Avevano quel mito e per imporre l'ortodossia uccidevano, cioè assassinavano le persone alle spalle anche in pieno giorno. E questi qua furono
praticamente... gli assassini praticamente.
Esatto, e furono gli autori fra le altre cose, della rivolta di Masada. che per non arrendersi si ammazzarono tutti a vicenda. Però i romani ci impiegarono 10 o più anni per capire che la rivolta era dovuta non a cause economiche, a libertà, a rivendicazioni, ma a questioni religiose e a voler imporre a tutto il mondo la loro religione. 10 anni ci hanno messo. Quando sono arrivati a capire questo, dovevano solo ammazzarli, non c'era alternativa.
Quindi praticamente, chi sappia, praticamente i cristiani che io risegue dei personaggi, degli assassini praticamente.
Sì, ma lo sanno benissimo.
Ho scritto dei libri che praticamente si basa su questi personaggi, esatto. Lui che serviva in quel momento è.
Esatto,
sì.
Va bene, per controllare le persone. Grazie. Ok, ciao ciao.
Sì, ma d'altronde la storia del cristianesimo è una storia criminale, cioè nel senso che ogni monoteismo rappresenta sempre una volontà di violenza e di dominio assoluto, rappresenta sempre la necessità dello sterminio degli altri.
I Vangeli sono stati, adesso prendo ancora le telefonate, sì. I Vangeli sono stati scritti da delle persone che avevano bisogno di controllare le persone, mm-hmm. di controllare la gente all'interno del sistema sociale, dicendo io ho il mandato dal Dio padrone per controllare voi, e costruivano effettivamente la setta, cioè come...
Sì, ma difatti appunto magari tutto ogni monoteismo rappresenta sempre un tentativo di recinzione di un branco.
Pronto?
Rappresenta sempre proprio la capacità di qualcuno di tenere stretto il gregge affinché questo gregge non si disperda. Logicamente col passare del tempo qualcuno l'ha affinato, l'ha perfezionato.
Vedi in diretta lì.
Dai.
E ora saluto. Mi sono perfettamente d'accordo. E mi sfido a provare a fare un confronto con un cattolico. È letteralmente impossibile. Perché io rise da parte della verità.
Lo sappiamo.
Cioè, io puoi solo che fare un conflitto, e i conflitti al mondo viene fuori perché così che la gente ha. Noi, mi so trovare centinaia di volte a confrontarmi. I gana roba solo. Quando che ti te che sminuisci tutto, i scampa via. Ma un confronto paritario non possono mai averlo.
E dici che il loro Dio è una truffa, non esiste, un assassino? Come lo fanno?
Ti usi questo linguaggio qua, che è un linguaggio, no, che gli offende, no?
No!
Ma non ti offendi perché non esiste, ma io puoi sentirsi offeso. Ma se mi è capitato confrontarmi, no? Su temi filosofici, qua e là, e mi non so mai dare nell'offesa. Beh, mi te dico che a un certo punto. Il gatto ha accettare mettesi perché gli era incontestabile, però io li scampai, cioè, capito?
Comunque, Pagnin,
sì.
Dicevo, guarda che mi faccio finta di non offendermi perché te mi dito che il mio linguaggio offende, cioè, sia chiaro questo, faccio finta di non aver sentito.
Se provochi a alto livello...
Definisco esattamente le cose con il loro vero nome, ma io non offendo nessuno.
Ma sono perfettamente d'accordo, perché cioè, se te mi dici ebete monosemo, siccome sono inoffensivi, non te mi offendi, no? Per cui
va bene, dai, chiarito questo, va bene, dai.
Ok?
Sì, dai.
Ciao.
No, sei chiaro, ho capito quello che voleva dire, solo che andava puntualizzato. Pronto?
L'intervento teologico è stato veramente profondo.
Questo ci ha dimostrato l'esistenza del Dio padrone, perché se uno così riesce ancora a fare un numero telefonico, sei chiaro, cioè a sto punto non so, ci convertiamo anche noi.
Sì, la capacità è sempre molto alta, la capacità di tibata.
Stupidi, antichi, retrogradi, incompetenti, deficienti.
Che cosa sei?
Adesso vi abbiamo dato la dimostrazione del livello intellettuale con cui noi dovremmo confrontarci dei cattolici, ma se questo è il livello intellettuale è chiaro che siamo in difficoltà, ma siamo veramente in difficoltà. Mi ricordo il fondatore del Partito Socialdemocratico, Joseph Graton, che è la prima internazionale, in effetti, la prima internazionale socialista, mise in difficoltà Carlo Marx, ma veramente lo mise con le spalle al muro, infatti gli ha fregato la sedia, e questo è l'unico modo con cui poteva farlo. Bene, i cattolici l'unica cosa che possono fare è usare questo linguaggio, hanno altra possibilità.
Ma d'altronde hanno rinunciato alla loro essenza, hanno rinunciato già al loro cervello, e cos'è che possono fare, possono agire? Possono agire soltanto a imitazione della perversità, della criminalità e della stupidità, anche perché in fondo il voler imporre il discorso cristiano rappresenta sempre una volontà di rinuncia a se stessi, perché devi sempre sottometterti a Dio. Logicamente, sai, uno che vuole sottomettersi a Dio fa delle misure, fa delle figure molto misere, perché si va a sottomettere a qualcosa che non esiste, però si crea un mostro, e logicamente quando si accorge di essere fregato, che ha dato tutte le sue energie a un qualcosa che non esiste, gli rimane solo la disperazione, ma nel frattempo ci ha rimesso l'intelligenza, la vita, il cervello, e alla fine fa interventi così profondi come fa questo ascoltatore su Radio Gamma 5 e continua appunto anche a farli, proprio perché dare la continua dimostrazione. Ma questo qua serve anche proprio per dare la dimostrazione agli altri di non diventare come lui, cioè nel senso che sarebbe veramente stupido a qualcuno che osserva questo, che sente questo, di essere cristiano ancora. Cioè le persone che hanno ancora il tempo e la possibilità di sfuggire a questo possono benissimo sfuggirne. Usate questo esempio di come sarebbe da definire, non è neanche un essere umano, ormai è rimasto soltanto l'apparvenza, infatti deve alterare la voce, deve fare l'imitazione degli animali, deve usare delle paroline, notate anche il tono della voce. D'altronde, quando si è nella miseria cristiana si può solo riprodurre miseria, si può solo riproporre miseria, e si può di conseguenza essere soltanto dei poveracci.
Non prendo più telefonate, chiudiamo qui la trasmissione. Noi cerchiamo di essere,
ecco, io rilancio possibile. L'invito agli ascoltatori, soprattutto agli amici della zona di Treviso, di recuperare l'informazione su quella notizia data da Canale 5, in cui si diceva che sono stati arrestati due sacerdoti e una suora di Treviso per un fatto di circonvenzione di incapace. Ecco, se gli amici di Treviso e della provincia recuperano le informazioni, quelli che sono scritti a mail in lista lo mandano in mail in lista, perché è una documentazione veramente interessante.
Sì, e vi ricordo che appuntamento del 21 dicembre col dibattito, parleremo dello scetticismo. Il luogo d'appuntamento è via Montello 66, via Montello è la statale che da Bassano a Possa a Marostica, il luogo però è Marostica, E l'appuntamento dalle ore 20:15 alle 20:40, la vi aspettiamo e dopo andiamo alla sala dei dibattiti. Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione, ci riprendiamo alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione, vedremo cosa farò, cioè non so se selezionare notizie giornalistiche o se andare avanti con la teoria della filosofia aperta, deciderò all'ultimo momento. Grazie per l'ascolto. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, ecco, invito i nostri ascoltatori, già sono molti, ma anche gli altri che hanno l'accesso a internet, di utilizzare internet come sistema di informazione e di contatto, di iscriversi alle mailing list e di partecipare ai vari dibattiti. D'altronde è uno strumento fondamentale per la continuità dell'informazione.
Presente che in mailing list continuo a mandare l'analisi delle divinità degli eneorfici, che come continuità, e abbiamo mandato anche una serie di email relative al crogiolo dello stragone. Pertanto continueremo sempre con questa attività sulle liste, e qui andremo avanti col solito discorso che stiamo facendo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.